Buonasera a tutti, shalom, ben trovati, spero siate tutti benissimo. Prima di cominciare voglio ricordare che settimana entrante dovremo per forza di cose anticipare la diretta a mercoledì, visto che giovedì sera prossimo saremo al tempio a sentire la Megillah e poi torneremo a casa, ognuno farà la cena con la famiglia piuttosto che andare a qualche festa al tempio eccetera, perciò essendo appunto, ripeto, giovedì sera prossimo la prima sera di Purim, anticipiamo la nostra diretta a mercoledì Be'ezrat Hashem, dove appunto parleremo, appunto la prossima settimana parleremo della festa di Purim. Però come di consueto adesso chiediamo a tutti per favore di mettere qualche moneta in tzedakah e faremo i soliti tehillim per Israele, per i soldati, per gli ostaggi e anche tutti quelli che hanno bisogno di Fuash Lema, tra cui Yitzhak Sofir ben Rina, che ha sempre un po' di alti e bassi, il nostro amico di Roma, e speriamo che Be'ezrat Hashem possa avere soltanto alti e di avere una Fuash Lema completa guarigione. Amen, amen, amen. Perciò tutti cortesemente mettiamo qualche moneta in sedaka e diciamo tutti insieme 20 e 121. La mazzer bismon David Yancha, Adon Abiyam Tzara, Yezagev Hashem, Yaakov Yishlach, Ezech HaMikodesh, Umitzion Yisadeka, Yizikor Kol Minchotecha, Ve'olat Chadash Nisela, Yiten Lecha Kilbavecha, Vechol Atzatcha, Yemale Nerena, Bishotecha, Vashem Yeloen Yidgol, Yemale Adon Akom Yishavotecha, Tehadati Ki Yoshia, Adon Amishicho Yanem, Mishmeh Kosho Bikvorot, Yesha Yemino, Ele Varecha, Vele Vasusim, Vachnum Shem, Adon Yeloen Nazkir, Hema Karo Venafaro, Vachnum Kamnu, Mani Todad, אדוני יושב לכעננו ביום קורנו שיר למעלות עשה עיניי אל הערים יעני יבוא עזרי עזרימים אדוני עשה שמיים וארץ אל ייתן למוד רגליך אל ינום שומריך הנה לא ינום לא ישן שומר ישראל אדוני שום לך אדוני שיחד יד מיניך יום המשמש לא יקק ורח בלילה אדוני ישמורך מקורה ישמור את נפשך אדוני ישמור צאתך בויך מעתה ויד עולם che possa essere veramente rifa shlema a tutto il mondo intero. Questa serata, questa lezione, come avete visto, abbiamo scritto nel titolo, la dedichiamo a due persone a noi molto care. Uno è Elia Senese, che è sempre vicino, sempre partecipe e ci aiuta sempre ad andare avanti con le spese di Jim. E anche Mariangela Palmitessa, che ci segue da anni, ogni settimana, è sempre lì presente. E anche lei la ringraziamo per le donazioni che ci manda. Devo dire che tante persone mandano delle donazioni per tutte le spese di Jim. Non abbiamo solo questa lezione, abbiamo tutto un canale di YouTube con 10 o 12 mila lezioni, abbiamo una persona che lavora tutti i giorni sul sito, sulla pagina, sui vari video che facciamo. Ogni giorno abbiamo lezioni e video e vanno tutte registrate, vanno tagliate, messe in questa musichetta, è tutto un lavoro. Allora abbiamo tante persone che danno delle donazioni, appunto ci aiutano a far fronte a queste spese, a crescere, andare avanti, a continuare a divulgare Torah, e vogliamo ringraziarli tutti quanti. Ci sono anche delle persone che mandano molto spesso, quasi ogni settimana, piccole donazioni, 5 euro, 10 euro, 18 euro, 20 euro, ma lo fanno molto spesso, che poi alla fine dell'anno poi diventa una grande cifra. Ecco, voglio dire che ogni donazione che voi mandate, non è importante piccola, grande, una volta all'anno, ogni settimana, ogni donazione che vedete è importante perché ci aiuta a continuare a divulgare la Torah, sia in rete che in persona, con tutto quello che facciamo. E non so raccontare tutto quello che Jim facciamo, però ci aiuta. E chi dà anche poco, come dicevamo settimana scorsa, no? Il mezzo shekel è anche importante perché lo fanno col cuore, lo fanno col fuoco. Perciò voglio ringraziare tutte le persone che ci aiutano ad andare avanti, e il vostro merito che noi siamo qui appunto a studiare Torah ogni settimana. Grazie, grazie mille. Voglio anche ringraziare negli ultimi periodi, in generale dal 7 ottobre, ma specialmente negli ultimi periodi dopo la storia dei fratellini Bibas e della loro mamma, abbiamo ricevuto tantissimi messaggi da non ebrei che dimostrano sia su YouTube che in privato, Messenger, da tutti i vari canali dove noi siamo presenti, anche sul mio WhatsApp, riceviamo veramente tantissime messaggi veramente calorosi di cuore, ripeto, di non ebrei che dimostrano la loro vicinanza al popolo ebraico, a Israele, alla situazione, ai soldati. E voglio ringraziare tutti quanti per esserci vicini, perché noi vediamo che il mondo è impazzito, vediamo che il mondo ci va contro e non capiscono la gravità di quello che sta succedendo nei nostri danni e pensiamo che noi siamo i cattivi, invece siamo la parte lesa. Però vediamo che c'è tantissime persone che capiscono la realtà dei fatti e sono vicini a noi e ci mandano un messaggio. Perciò per noi è importantissimo sapere che ci sono ancora delle persone che il loro barlume funziona, che capiscono dove sta la verità. E in coro tutti quanti vi ringraziamo per essere vicini a noi con i vostri messaggi, con la vostra presenza, con tutti i modi possibili, perché in momenti di difficoltà, anche se sappiamo che siamo dalla parte del giusto, però ripeto, ricevere dei feedback e dei messaggi ci scalda il cuore e per noi è molto molto importante. Perciò grazie dal cuore a tutti quelli che in questo momento così delicato per Israele ci sono vicino. Ok, questo Shabbat è di nuovo un Shabbat di quelli segnalati, ovvero è un Shabbat che ha un nome. Come settimana scorsa, vi ricordate, addirittura la settimana scorsa abbiamo avuto tre Sefer Torah. Questo Shabbat leggeremo due libri della Torah. Uno è la parasha normale, che è la parasha di Tetzaveh, e poi leggeremo anche Zachor. Allora, ogni anno, prima della festa di Purim, si chiama Shabbat Zachor. Zachor vuol dire ricorda. E noi leggiamo un pezzo della Torah che ci ricorda di quello che il popolo di Amalek ha fatto agli ebrei, che quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto, il popolo di Amalek sono venuti a farci una guerra e a raffreddare i nostri spiriti, la nostra euforia che finalmente dopo anni e anni di schiavitù andiamo finalmente in Israele a ricevere la Torah e essere finalmente un popolo. Loro sono venuti e ci hanno attaccato e questo ha molto demoralizzato e indebolito l'umore degli ebrei in quel momento. Allora, questo Shabbat, il Shabbat che precede sempre Purim, visto che Shabbat prossimo e sarà già dopo Purim, si legge un pezzettino che si ricorda Amalek. Ok? Perché cosa c'entra con Purim? Perché Haman, che voleva annientare, chas shalom, il popolo ebraico, era un discendente del popolo di Amalek. Perciò nella parasha noi diciamo Timche et Zecher Amalek, cancella il ricordo di Amalek, vuol dire distruggi il popolo di Amalek, e adesso vedremo il perché, e lo facciamo appunto prima di Purim, per arrivare già a Purim, che abbiamo almeno verbalmente cercato di annientare tutto quello che è Amalek. E speriamo che veramente Amalek possa essere annientato al 100% in modo che il mondo possa tornare a vivere in pace, non soltanto il popolo di Israele, tutto il mondo è in pericolo con questi terroristi che sono tutti seme di Amalek. Che presto questi Amalek possano sparire dalla faccia della terra e il mondo possa tornare anzi, possa arrivare a un livello di pace che non c'è mai stato, ovvero la pace che porterà Mashiach. Amen. Adesso, perché tutto questo odio così accentuato verso il popolo di Amalek? La Torah dice appunto Timche, c'è una legge che dice che tu devi annientare il popolo ebraico. Oggi noi non sappiamo chi è il popolo, chi è annientare il popolo di Amalek. Noi oggi non sappiamo chi è il popolo di Amalek. Sono misti, possono essere il nostro vicino di casa, può essere qualsiasi persona che noi non conosciamo, che discende da Amalek. Allora, perché la Torah infonde questo odio così profondo per il popolo di Amalek? Di norma noi sappiamo tutti, l'ebraismo è una religione di pace, è una religione di Torah, e Hashem ci insegna sempre di perdonare. Perché invece, quando arriva il popolo di Amalek, non c'è perdono. La Torah dice distruggili, annientali, cancellali dalla faccia della terra. Come mai questo popolo è così grave? Invece gli altri popoli, per esempio il faraone o altri ancora, su loro non c'è scritto cancella il faraone, il popolo egiziano dalla faccia della terra, o a Hanukkah i greci o i tedeschi più avanti, perché su queste nazioni qua, che comunque ci hanno fatto del male, la Torah non si impunta di cancellarli, e invece sul popolo di Amalek sì, a tal punto da scrivere cancellali. Il punto è che tutti quelli che hanno fatto nella storia del popolo ebraico ci hanno fatto del male, ci hanno attaccati come gli egiziani e altri popoli, tutti temevano il popolo ebraico. Gli ebrei erano usciti dall'Egitto, continuavano si incamminavano, viaggiavano. Quando le persone venivano a fare una guerra, il popolo ebraico vinceva sempre le guerre. Si era creata una nomea di un popolo molto forte. Allora i popoli hanno cominciato a temere gli ebrei, gli ebrei non cominciavano mai le guerre, il popolo ebraico non ha mai cominciato una guerra, erano gli altri che cominciavano e gli ebrei si difendevano e vincevano. Ma la nomea era che questo è un popolo forte, un popolo potente, e tutti avevano paura del popolo ebraico. Tutti temevano, però arriva appunto il popolo di Amalek. E dal nulla decide di fare una guerra con il popolo ebraico. Allora, cosa succede? La Torah su loro dice che hanno fatto qualcosa di grave, ma sull'Egitto no. Perché l'Egitto no? Perché la Torah ci insegna la riconoscenza. È vero, l'Egitto ci ha fatto molto male, ci ha tenuti schiavi. In questi centinaia di anni di schiavitù, a parte una sofferenza fisica, ma ci hanno portato proprio a un estremo. Gli ebrei erano diventati idolatri, proprio come gli egiziani. Eravamo arrivati a 49 livelli di impurità, se vi ricordate. Eppure la Torah ci insegna: abbi riconoscenza per il popolo egiziano, nonostante tutto il male che ti ha fatto. Perché riconoscenza? E la Torah dice che quando c'era la famosa carestia in Israele, quando Giuseppe, i fratelli erano ancora in Israele e comincia la carestia, quando Giuseppe si rivela ai fratelli e dice: sono il viceré, lasciate Israele, venite qui con papà e figli, tutti quanti, e io vi darò mantenimento, vi darò lavoro, sostenimento, tutto quello che avete bisogno. Perciò l'Egitto in quel momento lì ha aperto le porte al popolo ebraico. È vero che poi ci hanno traditi, ci hanno schiavizzati, è vero, però nel momento del rischio di morte, della fame, l'Egitto ha aperto le porte al popolo ebraico. Perciò la Torah dice: abbi riconoscenza per chi ti ha aiutato. Adesso, tutti gli altri popoli, abbiamo detto, avevano una motivazione di attaccare gli ebrei, il popolo ebraico, perché avevano paura, perché il popolo era potente. Amalek invece, perciò possiamo capire, ognuno aveva paura, ognuno voleva salvaguardare il proprio popolo, la propria nazione, allora cercavano di farci una guerra per difendere il popolo. Perciò possiamo anche capire la motivazione. Avevano paura. Ma Amalek, questo popolo che non aveva nessun motivo di avere paura, perché non era neanche nella nostra strada. Amalek è venuto dall'altra parte del deserto, ha dovuto viaggiare da lontano e venire dove c'erano gli ebrei per farci una guerra. Perciò non puoi neanche dire avevano paura degli ebrei. No, erano lontano. Perciò loro sono venuti appositamente solo con intenzione di raffreddare questa euforia degli ebrei che stavano ricevendo la Torah. Infatti c'è scritto Asher karcha baderach. Karcha vuol dire ti ha raffreddato le tue emozioni. Potete immaginare, dopo centinaia di anni, che finalmente diventiamo un popolo libero e andiamo verso la nostra terra e ci fermiamo sul Sinai a ricevere la Torah, arriva il popolo di Amalek e ci raffredda. Quando sei euforico e qualcuno viene e ti dà fastidio, ti fa una guerra, ti va contro, perdi tutta l'emozione, perdi tutta la forza interiore che hai. E questo è quello che gli ebrei hanno subito in quel momento dal popolo di Amalek. Perché l'hanno fatto? Semplicemente per odio puro, senza nessun tipo di fastidio che noi abbiamo dato a loro. semplicemente odiavano il popolo ebraico. Allora, quando c'è un popolo del genere che non gli abbiamo mai fatto niente e non aveva nessuna motivazione plausibile per fare una guerra contro il popolo ebraico, la Torah dice chi agisce soltanto in base a odio, quel popolo deve essere annientato. Gli egiziani volevano avere schiavi, gli egiziani avevano paura che gli ebrei si moltiplicavano e avessero fatto un golpe. Avevano anche loro le loro motivazioni, non fondate, ma ce l'avevano. Perciò possiamo capire. Ripeto, ognuno aveva una motivazione. Amalek non aveva una motivazione, soltanto odio gratuito, puro, puro odio gratuito. Adesso, perché Amalek, proviamo a capire, non aveva paura del popolo ebraico come gli altri? Non perché Amalek non credeva in Dio. Anzi, al popolo di Amalek credevano nella grandezza di Dio, anzi, e anche avevano l'intenzione di andare contro il popolo di Hashem, che è ancora peggio. Chi ancora non riconosce Dio, non sa che c'è un Dio o rinnega Dio, posso ancora capire. Va bene, è un ignorante, non capisce, non sa. Ma chi sa della desistenza di Dio e comunque vuole combattere contro Dio, questo è ancora peggio ancora di chi non crede. Adesso, cos'era il punto di Amalek? Perché non avevano paura? Non perché non credevano nella potenza di Dio. Abbiamo detto, conoscevano perfettamente la potenza di Hashem. Bensì, loro pensavano che Hashem era troppo elevato. E essendo lui elevato, era molto indaffarato nei mondi supremi per poter curare il mondo materiale. Loro dicevano, gli ebrei non hanno questa potenza perché dipendono da Dio. Dio è occupato, Dio è distaccato, Dio non è in questo mondo, in questa terra. È elevato. Sicuramente hanno qualcosa che hanno una forza loro che non dipende da Dio. Perciò loro dicevano, vi ricordate se la scorsa abbiamo parlato di questo concetto in un altro senso? Non facciamo di Dio un Dio così elevato, nel senso che lo vediamo così lontano che poi ci scappa via. Dio è un Dio che ha a che fare con la materia, col mondo mondano, con la nostra materia, con la nostra vita. Ecco, questo è quello che Amalek non capiva. Conoscendo Hashem, ovviamente in modo limitato, loro dicevano, Dio è troppo occupato con gli alti cieli. Sicuramente non verrà a dare una protezione a questi ebrei. Allora noi avremo la forza di. Noi siamo un popolo potente, numeroso. Allora sì che riusciremo a combatterli, perché Dio non è con loro. Perciò appunto Dio non si occupa del mondo e loro sicuramente loro devono cavarsi da soli e noi saremo più forti. È un po' quello che anche noi a volte pecchiamo di questo pensiero. Ah, Dio è troppo lontano da noi. Noi non lo vediamo, forse Dio è arrabbiato con noi perché noi siamo peccatori, Dio ha tante cose da fare, ha i mondi supremi da giostrare, ha 9-10 miliardi di voci da ascoltare, chissà se Dio ascolterà la mia voce quando prego, chissà se Dio vede le mie candele quando accendo le Shabbat o i miei tefillin. Sono un po'. Anche noi ogni tanto abbiamo questa sorta di pensiero che pensiamo che Dio è così elevato, è così indaffarato che non ha tempo di ascoltare la mia vocina di un ebreo semplice che fa una preghiera. Invece no, Dio è Dio non per niente. Dio può sentire 9 miliardi di voci di persone che pregano anche allo stesso momento e ascoltare la voce di ognuno di noi e dare quello che ognuno di noi ha bisogno. Ogni donna che accende le candele, Dio lo vede. Ogni uomo che mette tefillin, Dio lo vede. Ogni piccola mitzvah che noi facciamo, Dio lo vede e lo apprezza. Perciò, noi pensiamo che dobbiamo condurre una vita materiale al 100% perché non per forza siamo obbligati ad aiutarci. E questo è quello che a volte pensiamo. Amalek. Begematria Safek. Il valore numerico della parola Amalek è Safek. Safek vuol dire dubbio. Quando una persona ha dubbi su Dio, ha dubbi nella fede, in qualsiasi cosa divina, da dove viene la radice del suo dubbio dov'è? Da Amalek, perché Amalek infonde insicurezza, infonde mancanza di fede, dubbi, raffredda le persone. Perciò il vero Amalek è anche dentro di noi. Attenzione, c'è un Amalek fisico, che noi non sappiamo oggi chi è popolo di Amalek, ma c'è un Amalek che si trova dentro di noi. I nostri dubbi, la nostra mancanza di fede, la nostra mancanza di fervore, la nostra a volta mancanza nel fare le mitzvot, tutte queste da dove derivano? Da quel Amalek che c'è dentro ad ognuno di noi. Perciò quell'Amalek noi lo conosciamo e dobbiamo per forza annientare questo Amalek. E pensiamo che appunto Hashem è troppo lontano per aiutarci, anche noi facciamo questo sbaglio a volte. Però ricordiamoci sempre che Hashem è tutto per noi, ma lui vuole che noi ci adoperiamo per vivere in un modo materiale, anche se noi al 100% sappiamo che abbiamo bisogno della protezione di Dio e che Dio ci protegge, ok? Però noi dobbiamo vivere da parte nostra in un modo materiale e fare di tutto per fare quello che c'è bisogno. Per esempio, uno può dire: Dio mi aiuterà a guarire, perciò non prenderò le medicine, non faccio le cure. No, non è quello che Dio vuole. Le cure vanno fatte, le medicine vanno prese e bisogna anche pregare a Dio che ci aiuti a guarire. E così via. Per il sostentamento, una persona non può dire: Dio per anni e anni ci ha mandato la manna, mi manderà la manna anche oggi. No, Dio dice trova un modo, che sia un impegno, un lavoro, qualsiasi cosa sia, trova una fonte che ti possa portare un guadagno. Sappi che però è tutto in mano di Dio. Vuol dire Dio dice alla fin fine è tutto da me, ma desidero che voi facciate il vostro qualcosa di materiale per ricevere che sia la guarigione o che sia il sostentamento. Perciò è questo dove lo vediamo, proprio nella festa di Purim. Purim, noi leggiamo che cosa? La Megillat Ester. Cos'è la Megillat Ester? L'abbiamo spiegato anche l'anno scorso, se non sbaglio. Questa parola vuol dire rivelare, Megillah è rivelare, Ester vuol dire nascosto. Megillat Ester vuol dire la storia della regina Ester, ma vuol dire anche, profondamente entrando, rivelare ciò che è nascosto, ovvero sembra tutta una storia naturale che il re e la regina, poi parleremo settimana prossima, che c'era un re, che il suo primo ministro voleva uccidere la famiglia della regina e la regina va a parlare con il re e allora tutti vissero felici e contenti. Apparentemente, esteriormente, e questo è quello che noi vediamo, ma in realtà, passo dopo passo, Hashem era presente in tutta la situazione di Purim, anche se paradossalmente il suo nome non appare neanche una volta. Il nome di Dio in questo libro non appare neanche una volta, eppure tutto il susseguirsi della storia è divina provvidenza. Allora, di nuovo, non si vede Dio, non si vede la sua protezione per il popolo ebraico, ma dall'inizio alla fine, solo il fatto che la regina era un'ebrea e lei è stata scelta per essere la moglie del re, già quello era l'inizio del miracolo, che Dio ha fatto sì che lei fosse lì per poter aiutare il popolo ebraico. Perciò, anche se oggi noi non vediamo con i nostri occhi Dio, ma dobbiamo essere sicuri che Hashem è con noi, non ci manda allo sbaraglio nel mondo e dice fate quello che volete, arrangiatevi. Dio dice sì, fate il vostro, ma sappiate che io sono dietro di voi e vi proteggo e vi aiuto in ogni forma di difficoltà che voi avete nella vostra vita, papà è dietro di voi e vi proteggo sempre. Perciò mai dimenticarci che tutto quello che noi abbiamo è da Hashem. Noi dobbiamo aiutare Dio a poterci aiutare, non perché lui ha bisogno, semplicemente questa è la regola del mondo materiale. In questo mondo fisico che Dio ha creato, ha voluto che il mondo andasse avanti con la sua regola di fisico, di materiale. Perciò non dobbiamo rompere le barriere, dobbiamo fare il nostro e poi Hashem farà il suo. Adesso, ricordiamo anche stasera, tra l'altro, è il 7 di Adar. Stasera è il giorno della nascita e della dipartita di Mosè. Perciò è un grande giorno, per chiedere ovviamente benedizioni e tutto quello che abbiamo bisogno. Abbiamo parlato prima, e con questo concludiamo la prima parte della lezione, abbiamo parlato di riconoscenza, che addirittura per il popolo egizio, che ci ha ospitati al momento dell'Eucaristia, anche se dopo ci hanno fatto tanto male, Dio dice: abbi riconoscenza per il popolo egiziano e non distruggerli. Perciò la riconoscenza è una delle cose più belle che una persona possa fare, è essere riconoscente al prossimo, a Dio, a tutto quello che da qualsiasi cosa tu ricevi devi essere riconoscente. La prima cosa che facciamo, la prima cosa che facciamo la mattina, ancora nel letto, quando ci svegliamo, cos'è? Diciamo Modeani, lodiamo Hashem, grazie che di nuovo oggi sono vivo, grazie che ancora oggi hai fiducia in me che io farò quello che devo fare. Riconoscenza è una cosa meravigliosa ed è bello insegnarlo anche alle generazioni future. Le generazioni di oggi, tutti sappiamo, i giovani sono un po' a volte scalmanati. A volte non sono capaci di ringraziare, di apprezzare. Bisogna fargli presente. Perché così un giorno, quando saranno grandi, si sposeranno, avranno un lavoro, devono essere capaci di ringraziare la propria moglie, il datore di lavoro, piuttosto che il loro lavoratore. Perché chi non sa ringraziare, gli manca veramente una grande parte di personalità. E purtroppo i giovani di oggi sono sempre più egoisti, egocentrici e pensano soltanto a se stessi. Allora i genitori, gli anziani, bisogna insegnare alle persone di essere riconoscenti. C'è questa storia di qualche anno fa. C'è una marmellata della marca Maman, Bon Maman, in Francia. Bon Maman. In Italia non l'ho vista. È una marmellata. Allora, c'è questa anziana che va al supermercato a cercare la marmellata Bon Maman. Trova, però era in uno scaffale un po' alto e lei non ci arrivava. Allora, una persona che passa di lì, vede che lei è lì, si offre di aiutarla e gli dà la marmellata che lei desiderava. La signora, l'anziana, dice a questo giovane: sai perché io volevo proprio quella marmellata e non quella che io ci arrivavo? E dice così, e lei racconta: io sono una superstite della Shoah. Penso che questa, se era in Francia, penso che era a Parigi questa storia. Io sono una superstite della Shoah. E dice: i padroni di questa fabbrica di marmellata, all'epoca, anche se loro non erano ebrei, ci hanno aiutati a nasconderci durante la guerra mondiale. Ci hanno nascosto e ci hanno salvato la vita, a lei, alla sua famiglia, magari altri amici e così via. Rischiando la propria vita, loro ci hanno salvati. Perché c'era scritto: chi aiuta gli ebrei verrà ucciso. Allora lei dice: io tutta la vita, anche se non mangio una marmellata, ogni volta che vado a fare la spesa, compro una o due confetture di quella marca lì per ringraziare che loro hanno salvato la mia vita e della mia famiglia. Anche se loro magari una o due confetture non gli cambia la vita, però è il mio modo di essere riconoscente e di ringraziare anche dopo tanti tanti anni. Perciò questa prima parte abbiamo parlato dell'Amalek che c'è dentro di noi, dell'Amalek che è odio puro e del fatto che Amalek pensa che Dio è troppo elevato, troppo lontano. Perciò questi pensieri che noi, quando abbiamo questi pensieri che pensiamo che Dio è troppo lontano, da dove viene? Viene soltanto dal Amalek che c'è dentro di noi. Adesso, la parasha di Tetzaveh, tra le tante cose che parla. Ricordiamoci, abbiamo le parashot adesso che parlano del santuario, della creazione del santuario, Ve'asur Mikdash, che Hashem dice fate il mio santuario e io abiterò tramite questo santuario, abiterò dentro di voi. Perciò nel santuario c'erano tante incensi e tante cose varie, sacrifici, si bruciava sull'altare, si bruciava l'incenso. Parliamo adesso di questo incenso. Hashem dice di bruciare questo incenso per Reach Nicoach, un buon profumo. Sembra quasi di rendere Hashem di nuovo piccolo. Cosa? Noi facciamo degli incensi, dei profumi, perché Dio è umano, Dio ha un naso umano e lui gli piace l'incenso. Ebbene, tra tutti i sensi che noi abbiamo, il vedere, il sentire, l'olfatto e così via, l'olfatto tra tutti è il più spirituale che c'è. Non il tatto, non il vedere, ma l'odorare. L'olfatto è spirituale. Gli altri sensi sono più collegati al corpo. Invece, il profumo, l'olfatto, entra dentro il corpo tramite le narici e va direttamente all'anima. Infatti, reach vuol dire odore. E reach è anche ruach. Ruach è uno dei livelli dell'anima. Perciò l'odore entra e va direttamente all'anima. Per esempio, Adamo ed Eva. Quando Eva ha peccato del frutto proibito, c'è scritto che lei ha usato tre dei suoi sensi. Ha toccato, ha visto, ha mangiato, però non c'è scritto che lei ha annusato. Il profumo non ha annusato. Perciò il sentire l'odore, l'olfatto è rimasto in peccato, senza peccato. L'incenso era fatto di 11 spezie diverse che venivano tritate, macinate e il sacerdote, il Coen, prendeva il carbone ardente e metteva le spezie e tutti il profumo si spandeva nel santuario. Tutto questo perché? E tra l'altro diciamo che questo profumo era l'azione più importante tra tutte le cose che si facevano nel santuario. Il profumo, l'incenso, era la cosa più importante, più ancora dei sacrifici. Ok? Infatti, quando Hashem, tra virgolette, si arrabbiava col popolo ebraico, l'incenso, questo profumo dell'incenso, placava l'ira di Hashem e salvava la vita. Come abbiamo detto una volta, tutte queste cose qua non sono per Hashem. L'incenso non è per Dio, i sacrifici non sono per Dio. Sono tutte delle pratiche che servono in realtà per noi. Perciò quando si entrava nel santuario c'era un forte profumo che aiutava a entrare nell'atmosfera spirituale del posto. Aveva un profumo così particolare, ma era un profumo che arrivava appunto all'anima e dava una forza, una forte carica spirituale. Perciò appena entravi sentivi questo incenso e ti aiutava a essere già più spirituale. C'è una storia molto bella del Baal Shem Tov. Era un Rosh Hashanah, la sera di Rosh Hashanah. Il Baal Shem Tov entra in tempio per fare le preghiere, però vedono che lui quando entra nella sala principale del tempio non va al suo posto, rimane proprio all'inizio, all'entrata della porta, dove c'è la libreria, per esempio, e rimane lì per mezz'ora e non va al posto. Tutti questi guaci, Hasidim, non capiscono come mai il Baal Shem Tov è entrato, ma non va e non fa cominciare le preghiere. Passa una mezz'oretta e il Baal Shem Tov va al suo posto e cominciano le preghiere. Cosa succede? Gli chiedono poi come mai, cosa è successo. E lui dice, non so se avete visto, vicino all'entrata, dove c'era la libreria, c'era un ebreo che lui non era in città da 40 anni. Io lo conosco da quando era ragazzo e poi lui è andato via. Lui era un ebreo che era totalmente assimilato. È andato via dalla città, era totalmente assimilato. Infatti lui era tornato in città. Arriva la mattina della vigilia dello Rosh Hashanah e vede che tutti sono indaffarati, vengono, vanno, comprano, fanno le ultime cose. Incontra un bimbo e dice: ma cos'è tutta questa euforia? Perché c'è tutto questo vai, vieni, compra, vendi? E lui dice: stasera è Rosh Hashanah. Allora le persone fanno le ultime spese, le ultime cose per la festa. E lui era così lontano che non si ricordava neanche, non sapeva neanche che stasera sarebbe stato Rosh Hashanah. Però lui in cuor suo dice: 40 anni che non sono qua, decide di rimanere in città e fare Rosh Hashanah come una volta quando faceva le mitzvot. Quando lui è entrato il Baal Shem Tov e ha visto questo ebreo che pregava, l'ha riconosciuto, allora stava ascoltando le preghiere che lui diceva e lui dice così. Questo ebreo diceva così, dice: Dio, ho fatto tanti peccati, mi sono allontanato dalla mia religione, mi sono assimilato, ho dimenticato tutto, ti ho abbandonato per 40 anni, me ne accorgo. Dice: come faccio a chiederti scusa? Questa è la preghiera di un ebreo assimilato che per 40 anni non aveva messo piede in una sinagoga. Dice: ho fatto troppi peccati, come faccio a chiederti scusa? E comincia a elencare. E quando, a dire tutte le cose che faceva, e dice il Baal Shem Tov: ho sentito il piacere di Dio in questa preghiera, di questo ebreo che sta versando il suo cuore. Dopo tanti anni di assenza, dopo tanti peccati che ha fatto, dice: Dio, cosa faccio adesso? Come faccio a riavvicinarmi a te? Perciò cosa c'è di più grande di un figlio che torna a casa, di un figlio che vuole ritornare alle pratiche ebraiche, vuole riconnettersi col suo creatore? Perciò lui non voleva disturbare questo momento così santo, così bello, magico tra un figlio e il padre. E allora lui ha detto: se io comincio a pregare, lui sarà disturbato e smetterà di pregare. Ha lasciato che lui finisse per poi cominciare le preghiere. E anche perché lui dice: se noi avessimo cominciato le preghiere con una persona del genere che prega in modo così con fuoco e ardore, Dio non potrà ascoltare le nostre preghiere, ascolterà lui. Allora voleva fargli finire le sue preghiere per poi cominciare le preghiere canoniche. Perciò in quel momento questo ebreo stava portando un sacrificio. Ok, però ha peccato, ma il profumo che noi dell'incenso cosa sta a insegnarci? Non guardare le azioni esteriori. Questo lo ripetiamo forse quasi ogni lezione. Non guardiamo le azioni esteriori di una persona. Guardiamo quello che c'è dentro. Il profumo, abbiamo detto che entra dalle narici e va direttamente all'anima. Il profumo è qualcosa di profondo interiore della persona. In quel momento il Baal Shem Tov in qualche modo sentiva questo profumo di incenso di questo ebreo che si stava ricollegando con se stesso, con Dio, con la sua comunità. E diceva: c'era un profumo così grandioso che io non potevo rovinare quel momento. E ho lasciato che lui finisse. Perciò questo incenso che noi studiamo nella nostra parasha ci insegna che l'incenso è un qualcosa non soltanto di esteriore, ma che entra dentro di noi e ci dice: guarda quanto tu dentro sei profumato. Magari le tue azioni hanno un cattivo odore, magari le tue azioni sono brutte e rendono il mondo forse un po' brutto. Ma è soltanto qualcosa di esteriore, come un vestito, no? Un vestito che è brutto, che è sporco, cosa fai? Lo togli e poi lo lavi e poi quando lo rimetti hai un vestito pulito. Quello che noi facciamo esteriormente, le nostre azioni, è soltanto un vestito. Oggi lo togli, oggi lo metti, domani lo cambi, lo lavi, però Perciò le azioni esteriori le possiamo cambiare, le possiamo lavare. Dentro è tutto pulito, la nostra anima è pulita perché anima è divina, ma soltanto esteriormente noi ci macchiamo. Perciò ricordiamoci sempre, non dobbiamo mai avere paura delle azioni che noi facciamo per dire come potrà Dio perdonare le mie azioni. Ricordiamoci la parasha, che parla di incenso, che è un qualcosa di profumato, per dire le tue azioni sono come incenso. Magari fai 10 sbagli, 10 peccati, ma quando fai una, due, tre belle azioni, il tuo profumo emana così tanto piacere a te stesso, a Dio, che pian piano ti farà dimenticare anche delle brutte azioni e sarai più concentrato a fare soltanto a emanare profumo della tua anima. Ok? Sempre parlando del Mishkan, del santuario, appunto dove si bruciavano gli incensi, dov'era? Era sull'altare. Vi faccio vedere questo libro fantastico, tante volte, che quello che usiamo sempre, il libro di Rav Bechor, edizioni Mamash. In fondo c'ha delle foto veramente fantastiche. Per esempio, questo qui è il famoso l'altare. C'erano due altari nel santuario. C'era l'altare, questo qua è quello di oro, e poi c'era un altare di rame. Vedete? Ci sono i quattro posti dove venivano messi, bruciati gli incensi. E poi questo qua è quello di rame. Ok. Cosa? Parliamo adesso di questo incenso che si metteva sul Mizbeach, sull'altare. Nel santuario c'erano due altari. Uno dove si bruciavano gli incensi e un altro dove si bruciavano i sacrifici animali. Ok? Quello che era di Nechoshet, quello che era di rame, stava all'esterno per i sacrifici animali. Invece quello che era tutto ricoperto di oro era all'interno, nelle Echal, e lì bruciavano gli incensi, quello che abbiamo appena letto adesso. Interessante notare, la Mishnah dice, i maestri ci insegnano che tutti i vari oggetti nel santuario potevano diventare impuri. Allora, oggi il concetto del puro e impuro non è molto vigente. All'epoca del santuario, puro e impuro era una cosa molto importante. Per esempio, se entrava un topo, un rettile, un animale impuro, e andava sul candelabro, sulla menorah, lo poteva rendere impuro. O su qualsiasi altro oggetto che c'era dentro il santuario, se veniva in contatto con un animale impuro, diventava impuro. Perciò, dice però, l'unica cosa che nel santuario non diventava mai impuro era l'altare. Sia quello di oro che quello di rame, l'altare non rischiava mai di diventare impuro. Anche se ci andava un topo, un rettile, quello non diventava impuro. Il Rebbe spiega una cosa molto interessante, e con questo concludiamo la nostra serata. Dice: ognuno di noi crea un santuario. Adesso che non abbiamo un santuario fisico, ognuno di noi deve creare dentro di sé un santuario, nel suo cuore, nella propria vita. Anche in noi stessi ci sono questi utensili. Così come nel santuario c'era la menorah, l'altare, questo e quest'altro, anche dentro di noi, i nostri vari organi del corpo creano insieme il Mishkan, il santuario. Per esempio, abbiamo un cervello, abbiamo un cuore, abbiamo la bocca, i vari organi creano le varie parti del santuario. Il cervello cosa serve? Il cervello ci è stato donato da Dio per studiare la Torah e capire la profondità di Hashem. Il cuore, per cosa ci è stato dato? Per amare il prossimo, per amare Dio e così via. La bocca a cosa serve? a studiare la Torah, a fare le preghiere. Le mani cosa servono? Per accendere le candele Shabbat, mettete filin, fare le mitzvot. E in questo modo, con tutti i vari organi del nostro corpo, noi stessi diventiamo un piccolo santuario. E questa è la bellezza della Chassidut, che ti insegna che anche in un momento dove non c'è il santuario, tu puoi essere un santuario camminante. Però se anziché usare il nostro cervello, la nostra bocca, il cuore, per le cose che abbiamo appena elencato, per la Torah, per studiare e così via, se invece noi le usiamo per cose opposte, per cose impure, cosa succede? Che queste parti del nostro corpo possono diventare impuri. Così come la menorah nel tempio poteva diventare impuro, allora anche noi possiamo diventare, gli occhi possono diventare impuri, la bocca, le mani. E questa impurità si può cacciare via. Così come la menorah si poteva rendere di nuovo pura, anche noi possiamo ritornare a ricevere, a riconquistare la nostra purezza. Adesso, l'altare cosa rappresenta? Questo posto dove c'erano gli incensi, cosa rappresenta? Rappresenta la nostra anima. Visto che l'altare era la cosa più importante che c'era in tutto il santuario, è dentro di noi la cosa più importante che noi abbiamo nel nostro santuario, è la nostra anima. La anima che cos'è? È la parte più importante che noi abbiamo, perché è una parte di Hashem, che è dentro di noi, una cosa che Hashem ha iniettato dentro di noi, perciò noi siamo come un'estensione di Dio in questo mondo, perché l'anima che noi abbiamo è divina, che Hashem ci ha regalato. Adesso, quest'anima, così come il Mizbeach non può diventare impuro, abbiamo detto, anche la nostra anima non può mai diventare impura. Anche se facciamo dei peccati, sì, la parte esteriore, i vestiti dell'anima, ovvero la parola, il pensiero, l'azione, che sono i modi come l'anima si vive in questo mondo, i vestiti dell'anima si possono macchiare, ma l'anima in sé, l'anima è divina, rimane sempre, sempre pura. L'anima è la nostra essenza. L'anima è anche un profondo, rappresenta un profondo amore per Dio che ci porta a fare tutto per Lui, proprio come sull'altare che c'è il fuoco. Anche spiritualmente, noi abbiamo un fuoco nel nostro cuore per amore e passione per Hashem. Perciò l'anima, ricordiamoci che è la parte principale della nostra vita, quella non si intacca mai, non diventa mai impura. Le mani, gli occhi, la bocca, il cuore addirittura può diventare impuro, la testa può diventare impuro, penso a qualcosa di non idoneo, ma la mia anima non può mai diventare. Dio può diventare impuro? No. Perciò il Dio che c'è in me, la mia anima, anche non potrà diventare mai impuro perché è un pezzo di Dio dentro di me. E questo è quello che dobbiamo. È come l'ancora di sicurezza, come una barca, una nave che ha un'ancora che non la fa spostare più di tanto. La nostra anima è la nostra ancora di salvezza. Perciò non può perdere la sua purezza perché non viene mai influenzata dal mondo esteriore, dalle nostre azioni, dai pensieri e così via. Bensì, ricordiamoci, soltanto la nostra parte esteriore può sbagliare, ma il nostro dentro, nell'intimo, noi siamo sempre connessi con Dio. A volte non lo sentiamo, a volte non lo sappiamo nemmeno, ma impariamo questa regola. Il Mizbeach, l'altare, non diventa mai impuro. E concludo con un pensiero che c'entra con tutto quello che abbiamo parlato e racchiude tutta la lezione. Quando si parla del Aron, dell'armadio dove erano riposte le tavole della legge, c'è una cosa strana. La misura era, la lunghezza era 2 cubiti e mezzo. La larghezza era 1 cubito e mezzo e l'altezza era 1 cubito e mezzo. Vedete? Tutte delle misure spezzate, 2,5 per 1,5 per 1,5. Le altre cose invece erano tutte misure intere, due per uno e così via, non c'era il mezzo. Allora i maestri chiedono come mai c'era, proprio dove c'era le tavole della legge, c'erano le mezze misure, due e mezzo. Noi sappiamo che la Torah ci chiede sempre di dare il massimo, di essere completi, di non avere metà. Allora, qua c'è un insegnamento meraviglioso che la Torah ci dà. Una persona può pensare, ma io non sono perfetto, ma io ho tanti peccati, come quell'ebreo di Rosh Hashanah. Ho tanti peccati, per anni e anni non ho fatto niente, perciò sono mezzo, sono rotto, non sono una persona integra, sono un frammento. Di conseguenza, non sono a livello di fare le mitzvot, non merito che Dio mi guardi, che Dio mi ascolti, che Dio mi protegga. Quando sarò integro, quando farò teshuva, allora potrò cominciare veramente a seguire Dio, ma al momento io mi vergogno di andare al cospetto di Dio. Purtroppo ancora persone pensano così. Dice Hashem a queste persone, così come sei oggi, io ti voglio. L'arca è di mezze misure, perché io accetto le mezze misure. La Torah non è soltanto per i perfetti, la Torah non è soltanto per i tzaddikim, la Torah è per tutti. Perciò ognuno di noi deve trovare spazio nella Torah. Perciò Dio dice, io voglio una parte che sia fatta di frammenti, di mezze misure, perché tutti devono sentirsi idonei. Nessuno deve dire quando diventerò integro, allora farò. Dice no, oggi sei un frammento, sei una mezza misura, dice Hashem, così come sei oggi, vieni da me, ti voglio vedere, ti amo come sei. Che poi io mi auguro che tu diventerai integro, migliorerai la tua condotta, questo è un altro discorso. Nel futuro tutto è possibile. Oggi sei scalzo? Sei con i pantaloncini? Vieni, avvicinati, ti accetto per quello che sei e sono sicuro che tu riuscirai pian piano a migliorare. Perciò questo concetto qua che Hashem ci accetta per come siamo e auspica la nostra crescita è quello che ci dà la voglia. E ci dà l'incoraggio, ci incoraggia a veramente avvicinarsi a Dio e non avere paura e vergogna di Lui. Perciò oggi sono così, oggi vado davanti a Dio. Domani sarò meglio? Meglio ancora. C'era una persona che era molto malata, veramente molto molto malata, eppure era sempre sorridente. Era sempre di buon umore. E hanno chiesto, ma come fai con tutto quello che tu soffri dalla tua malattia, come fai a essere sempre sorridente? E lui gli ha risposto, non vi basta che sono malato? Volete vedermi anche triste? Questo è meraviglioso. Di norma chi è malato, chi è povero, chi soffre è triste, appesantito. Lui invece era gioioso, dice, già ho la malattia, almeno la tristezza, nessuno mi può dare tristezza, almeno la mia gioia per Dio, nessuno può togliermela. E questo è il punto. Anche se sei malato, vuol dire non sei integro, ma la tua confidenza con Dio, il tuo interagire con Dio, niente al mondo te lo può togliere. Possa Hashem aiutarci veramente a mettere in pratica tutte queste belle cose che la Torah ci insegna ogni settimana e di diventare persone integre passo dopo passo, goccia dopo goccia, con tanta fede in Hashem, senza buttare la spugna, arriverà il momento che ognuno di noi riceverà la sua benedizione, il suo benessere, qualsiasi cosa sia, e Hashem apre le mani verso di noi, manda le benedizioni, possiamo noi essere capaci di ricevere e di percepire le benedizioni di Hashem. Chiedo a tutti cortesemente di condividere questa lezione in modo che altre persone possano imparare queste perle di saggezza della Torah. Shabbat shalom a tutti. Ah, dimenticavo, chi si trova in una città dove c'è una sinagoga, De Shabbat mattina deve andare a sentire la parasha, perché sentire la parasha dove si parla di Zachor, del cancellare Amalek, è obbligatorio dalla Torah. Le altre parashot è bene sentire, ma non c'è proprio un obbligo. La parasha di Zachor è obbligatorio sentire, perciò di fare uno sforzo di andare sabato mattina al tempio. Shabbat shalom a tutti.